Ben ritrovati da Sara Tognola e Loriana Sertoni, e qui siamo tornati a passaggi.
Sempre di passaggio.
Siamo sempre di passaggio con i REM, Losing My Religion, ma non solo i REM, fra poco vi porteremo a fare un bel viaggio, se così possiamo dire. Viviamo in un tempo in cui, possiamo dire così, essere single viene ancora percepito come un'eccezione, una parentesi, un'attesa,
un passaggio
a proposito di passaggi. Ma se invece fosse una scelta piena, consapevole, un modo diverso di abitare la vita, voi cosa ne dite? Perché vi diciamo questo, che fra poco entreremo in questo discorso molto molto interessante.
È un universo.
Ci sono i REM intanto. Classicone questo qui dei REM, che è Losing My Religion.
Sono le 15:09 minuti, pronti per tuffarvi in quell'universo che non è ancora approvato da tutti e da tutti.
Ma single,
quell'universo che si chiama singolitudine.
Ma è bello, single è bello?
Ma che ne so. Ma sì che sarà bello.
Potrebbe essere anche bello.
Ma è bello come essere in coppia, non è che non è che stiamo ghettizzando delle condizioni di vita o delle scelte di vita. Se ne parla perché è una condizione dell'esistenza che è sempre più diffusa nel mondo, nonostante tutto ancora poco. Scusi
non volevo, Laura,
non ho visto.
Scusi Laura. Stare insieme a te. Decisione discutibile, ma sì, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, sono sicura. Può darsi già mi senta troppo sola. Perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come me. E al posto mio, quindi tu troverai qualcun altro.
Sorriso che una volta mi ha aperto.
La mia storia tra le dita. Allora, dicevamo, appunto, viviamo in un tempo, abbiamo detto prima, in cui essere single viene ancora non da tutti, però da qualcuno percepito magari come un'eccezione, così una parentesi. E noi vi vogliamo parlare di un libro. Adesso Sara vi dice anche il titolo, di che libro si tratta, e presentiamo anche la nostra ospite che abbiamo al telefono. Intanto vediamo se c'è Gabriella Grasso. Gabriella, buongiorno.
Buongiorno, ci sono.
Eccola. Gabriella Grasso, giornalista, ha scritto e ha deciso di avventurarsi in questa indagine sulle donne singole. Si intitola il libro, ed ha il formato proprio di un bel manuale, di un tascabile.
Sì.
Smettetela di dirci che non siamo felici. Gabriella Grasso, intanto grazie. Ed è vero questo, partendo da un luogo comune, da uno stereotipo, che secondo la narrazione prevalente l'unica strada per una vita appagante passerebbe meglio attraverso la coppia. Allora la domanda è, e immagino quella che ti sei posta tu, è davvero così?
Sì, mi sono fatta questa domanda più che altro perché in realtà sono partita dall'aver verificato che non è così. Io l'ho verificato su di me, perché questo libro scritto in prima persona, quindi è un libro che ha un'impronta autobiografica, non è...
Non c'è più?
Gabriella, c'è?
Allora,
è andata via,
vi leggo
Gabriella.
Alcune... Così coinvolgiamo.
Ma magari c'è
anche
ancora, eh?
Facciamo una cosa, intanto tu cerchi, io voglio coinvolgere il pubblico. Dati alla mano, prima di tutto.
Dati alla mano,
ci sono sempre
sì.
bisogno di dati. Allora, ad esempio, in Gran Bretagna le famiglie, si dice anche unipersonali, sono il 30%. In
ecco Svizzera, Gabriella, che la siamo
recuperando. In Svizzera il 37%, in Germania il 41%, in Spagna il 28%, però ci sono anche la Corea del Sud con il 35% dei cosiddetti single, il Giappone con il 34%, ecco. E quindi è una realtà, come dicevamo, è una condizione dell'esistenza sempre più diffusa, ma nonostante tutto, ecco perché è nato questo libro, forse probabilmente perché Gabriella Grasso ha deciso di scrivere questo libro, Smettetela di dirci che non siamo felici, proprio per anche sgretolare certi stereotipi.
È una sorta di racconto che parla comunque di tante cose, di amicizia, di amore, di solitudine,
sì, certo.
di spiritualità. Felicità, amicizia,
ma c'è,
e
l'abbiamo.
C'è. Gabriella, lei c'è, è tornata?
Ci sono, sì.
Scusi, che l'abbiamo
intanto
persa.
Intanto noi raccontiamo sì, il tuo libro, Gabriella, perché allora il focus non è quello di negare la gioia che può derivare dall'essere in due, giusto? Questo non è che...
Assolutamente
ecco,
no.
La gioia può essere ovunque, la tristezza, la solitudine possono essere ovunque, ma semplicemente è quello di sgretolare anche o di denunciare anche, perché no, una narrazione stereotipata della donna single nei media soprattutto.
Sì, nei media ma anche nei prodotti di intrattenimento,
esatto.
voglio dire, nelle serie TV, nei film, cioè le persone...
Al supermercato anche.
Un po' ovunque.
Sì, esatto. E le persone singole, per esempio, nei prodotti di intrattenimento ci sono, ma sono sempre persone che magari incontriamo all'inizio del film o della serie TV, singole, ma prima della parola fine hanno trovato qualcuno, perché comunque la persona singola è intesa come, come dire, è accettata, è accettabile socialmente fin tanto che si sta impegnando a uscire dalla propria condizione di singolo.
Sì, di passaggio, diciamo, visto che è un programma questo che si chiama Passaggi, perché Gabriella per molto tempo...
esatto.
Effettivamente
sì.
questo, se l'immagine che noi
sì,
abbiamo, l'immagine
è una sorta
è vero, di passaggio, mentre la coppia Gabriella Grasso è più ancorata in una situazione di vita.
Ma poi come dicevate prima, si parte dal presupposto che appunto la felicità, la gioia, l'appagamento passino solo dalla coppia, quando non solo non è vero, nel senso che ci sono tante persone, io ne ho intervistate una trentina, che sono poche certo per fare un, come dire, non è certo un sondaggio scientifico, Però mi hanno dato 30 suggestioni molto interessanti queste donne che ho intervistato.
Ecco, questo è interessante perché ha intervistato, certo, donne sia italiane ma anche esperte internazionali. Ecco, ci sono state delle differenze o hai notato delle differenze tra le varie culture nel modo di vivere la singolitudine?
Sai che no? Ed ecco, è quello che mi ha molto colpito.
Questo è un dato interessante.
Mi sono confrontata... Sì, sì, cioè non solo i testi, i saggi, diciamo, no? Perché io ho intervistato molte persone e poi di molti altri esperti ho fatto, diciamo, per molti altri esperti ho fatto riferimento ai loro testi. Sia nei testi, quindi diciamo nel racconto più, diciamo, scientifico, sociologico, ma anche nel dialogo con molte di queste esperte, mi sono ritrovata perfettamente e mi ha abbastanza colpito questa cosa qui. Devo dire, soprattutto, io lo racconto, ho intervistato questa collega giornalista britannica che ha una quindicina di anni meno di me, un'altra cultura, certo siamo sempre nel continente europeo, però comunque sono due paesi abbastanza diversi, Italia e Gran Bretagna, e quello che diceva lei mi risuonava perfettamente.
Cosa diceva?
Diceva che parlava di queste, a questo punto lo volete sapere.
Certo.
Siamo curiosi.
Sì, parlava soprattutto quello che mi aveva molto, di questo senso di vergogna che lei aveva sempre provato. Lei non parlava, anche perché lei diceva, lei percepiva che appunto lo sguardo degli altri su di lei era un po' tra il diffidente e incuriosito, proprio perché lei non cercava, e quindi a un certo punto lei ha smesso di parlare di sé con gli amici,
sì,
e si vergognava, e questa è una cosa. L'altra cosa, questa seconda cosa non mi riguarda tanto ma l'ho riconosciuta. Lei dice, molte donne singole cosa fanno? Mettono in stand by la loro vita fin tanto che non trovano qualcuno.
Ecco il passaggio.
Lei dice, per esempio, lei non è di Londra, ma per un periodo ha vissuto a Londra, e mentre era a Londra vagheggiava di tornare alla sua città natale, ma un'altra voce dentro di sé le diceva, ma no, dai, cosa fai? Aspetta di trovare qualcuno e poi ti sistemi e torni a casa. Oppure voleva fare un viaggio in Marocco e diceva, no, ma questo è un viaggio da fare in coppia, aspetta. E quindi si perdeva delle occasioni esistenziali perché in qualcuno che poi lei ha capito che di non desiderare.
Sì.
E non lo voleva.
Facciamo una cosa,
allora,
mettiamo un brano musicale e diamo anche la possibilità al pubblico eventualmente di lasciarci un messaggio tramite WhatsApp, delle osservazioni, delle
anche
sensazioni.
Perché, grazie Gabriella, rimanga con noi anche perché per molto tempo la felicità Perfetto. È stata rappresentata come una coppia sorridente, due tazze sul tavolo, due spazzolini nel bicchiere, ma in realtà oggi è molto più complessa. Tante persone vivono da sole, non per solitudine ma per scelta. Torniamo fra poco. You look so delicious, the way your body moves, cherry lipstick kisses sends me to the moon. You got me so excited, gonna wrap your legs around me, let's get on it. You're so delicious, wanna take out our bodies. Daniel Powder con Delicious. Gabriella Grasso, giornalista e scrittrice, nel suo nuovo libro Smettetela di dirci che non siamo felici, ci invita a ribaltare lo sguardo, no? Quindi un viaggio verso dentro la singolitudine, come cambia, come la chiama lei, quindi attraverso la voce di 30 donne che hanno scelto di vivere fuori dalla coppia, non come rinuncia, ma come libertà, assolutamente, certo. Perché è una scelta. Allora, Gabriella, l'abbiamo.
E abbiamo anche un messaggio,
sì, sì.
Un messaggio che, di un ascoltatore che dice: dura stare da soli, ma ancora più dura stare in coppia. Oggi si impara a dire di no a belle persone che entrano nella vita, ma perché siamo tutti molto più egoisti ed egocentrici. Che dire, Gabriella Grasso?
Allora, due cose posso dire. Intanto mi fa piacere che fosse un uomo.
Ecco, volevo...
Esatto. Avete detto che era un ascoltatore.
Esatto.
Sì.
Perché in realtà questo mi dà l'occasione per dire che, diciamo, io ho deciso di parlare di singolitudine al femminile perché mi sembra che almeno in Italia lo sguardo sulle singole donne sia ancora un po' più giudicante, ma la questione e anche tutti i dati che voi avete citato prima riguardano uomini e donne. Cioè, questo fenomeno della singolitudine, dell'aumento delle persone che vivono da sole, riguarda entrambi i generi. E io ho scelto di non occuparmi degli uomini perché è molto interessante il tema della singolitudine maschile, ma apre degli altri scenari e io volevo, come dire, avere la possibilità di approfondire un tema, quindi quello del femminile. Questa è la prima cosa. Io non sono tanto d'accordo sul discorso dell'egoismo, perché in realtà quello che viene fuori dalla mia ricerca e quello che scrivono quasi tutti gli esperti di single studies è che in realtà le persone che vivono da sole, cioè le persone che sono, che vivono da sole, ma soprattutto che sono sentimentalmente da sole, hanno in realtà una grandissima rete di amicizie, di conoscenze, cioè sono anche più spinte ovviamente a farlo, no? Perché
certo,
torni a casa la sera, sei da solo e quindi sei più invogliato, no? Però diciamo quello che è stato rilevato è che hanno molte più appunto contatti, conoscenze, amicizie, quindi in realtà questa percezione della solitudine io credo che sia un po' anche questa da rivedere.
Ma tu pensi, Gabriella Grasso, che la nostra società sia pronta per accettare la felicità fuori dalla coppia? Perché è un po' questo alla fine, no?
Allora, questo è molto interessante la domanda, perché da una parte a me sembra di no, e questo insomma lo prova il fatto appunto che le persone che sono singole continuano ad avere una grande pressione sociale su di loro, però la società sta cambiando in questo senso. Cioè le persone che vivono da sole, credo che voi abbiate prima citato i dati inerenti,
esatto,
all'estero, ma non so, non, io vi ho perso un attimo.
Noi interessa la Svizzera, che è tanto, il 37%, perché
tutto,
di famiglie unipersonali.
Ma l'Italia è il 36%, quindi...
Esatto.
Beh,
la Germania è il 41%, tanto.
Il 41% è più alto.
È più alto in Germania.
Però siamo tutti più o meno... tra il 35 e il 40, quello della Germania è più alto, però è un dato in crescita in tutti i paesi e in tutta Europa, e ovviamente il dato si riferisce alle persone che vivono da sole, che quindi possono essere anche separate, divorziate, vedove. Ma diciamo sul dato italiano posso essere più precisa, perché su 9,5 milioni di persone 4 milioni non sono mai state sposate. Non ho un dettaglio così sui dati della Svizzera, però quello che è interessante è che sebbene gli istituti di statistica indaghino sulla condizione abitativa e anagrafica dei cittadini, cioè non indagano su se sei innamorato, se c'è il fidanzato, ma tutti gli studiosi sono abbastanza concordi nel dire che questa tendenza a vivere da soli è la tendenza anche ad essere sentimentalmente svincolati, diciamo. Quindi non possiamo essere sicuri che le famiglie unipersonali siano composte da persone che non hanno un partner, ma sicuramente intanto non ci abitano insieme, e poi tendenzialmente è probabile che non ce l'hanno, quindi in realtà il numero di persone sentimentalmente libera, diciamo, è in aumento.
Insomma, una scelta che il mondo fatica ancora a comprendere, perché la cultura dominante, no, associa,
sì,
la pienezza alla relazione.
Gabriella Grasso, grazie, ricordiamo, giornalista e autrice di questa indagine sulle donne singole, Smettetela di dirci che non siamo felici, parte da una domanda: è possibile per una donna vivere un'esistenza degna e felice anche da sola? È un libro che, appunto, come abbiamo cercato di raccontarvi, che cerca di superare gli stereotipi, rispondere con serenità anche alla domanda.
Sì.
Abbastanza fastidiosa quando ti sistemi, è questo. Allora, il prossimo libro, perché questo libro merita un seguito, l'ho scritto anche ieri proprio a lei via WhatsApp, magari un seguito parlando dell'altro universo, l'universo maschile, visto che abbiamo ricevuto un messaggio anche da un ascoltatore, può essere interessante. Grazie Gabriella Grasso.
Sì, sicuramente.
Buone indagini.
Posso aggiungere una cosa?
Ma volentieri.
Volevo aggiungere solo che è edito da Enrico Damiani.
Cioè, ecco, grazie di averlo aggiunto. Io dimentico sempre le case editrici.
Grazie Gabriella. Grazie mille alla singolitudine.
Grazie a voi.
Grazie, non è una mancanza, una presenza, è spazio, è un modo di pensarsi interi, senza dover cercare per forza un noi, no? Possiamo dire così.
Sì.
Ecco, finiamola così.
Va bene.
Poeticamente. E adesso buongiorno a LP, che è venuta a trovarci qui in Passaggi con Golden. If it wasn't love, then it wasn't love. Are we really done? Is there more to come? If it's not enough, then it's not enough. If it wasn't us, then it wasn't us. There's something about when you know it, don't let it be.
Saggi.
chairs inside, don't mail me all these places. Losing you, but still I try. Every time I fall out, can I fake this? Wasting all the tears I've cried. I know what I did and what I saw. Can't take it back.
Con Live to, Lie to Yourself. E allora aspetta che mettiamo l'atmosfera di Passaggi, così diamo il benvenuto a Moira. Buongiorno Moira Bubola, buongiorno. Benvenuta. Allora aspetta, Moira, naturalmente
anche lei di passaggio,
apriamole il microfono. Giustamente,
buongiorno, è un piacere essere qui in vostra compagnia. Era da un po', mi mancavate,
davvero?
Devo dire.
È vero?
Sì, sì.
Sei ancora l'ultima? No, sei già stata a Passaggi.
A Passaggi mi sa di
tra
no.
Le righe.
Tra le righe ancora.
Ma anche qui ci sono delle righe da presentare di nuovo.
Sì, sì, sì.
Sei qui per presentarci una bella figura di scrittore,
sì.
Mi permetto di dire questo, che è Massimo Gezzi. Ha da poco pubblicato il suo primo romanzo.
Giusto.
Lui è un poeta, però.
Lui nasce come poeta, ecco. Massimo Gezzi è classe 1976, marchigiano d'origine, ma ormai da quasi 20 anni, più di 15 anni, è qui a Lugano, nella Svizzera italiana, ed è insegnante di letteratura italiana al Liceo Lugano 1. Dunque ha un confronto continuo e costante con gli studenti. È un appassionato di letteratura, di poesia, come hai detto giustamente. A me piace ricordare due raccolte che ho amato molto, Il numero dei vivi e Uno di nessuno, storia di Giovanni Antonelli, poeta. Queste sono due raccolte di Massimo Gezzi. E poi nel 2021, adesso vado a memoria, pubblica Sara anche una raccolta di racconti,
Le
stelle vicine. Dunque sentiamo quanto Massimo Gezzi ami misurarsi con tutti i tipi di scrittura. Ha voglia di scrivere, perché più di un'occasione, chiacchierando, mi ha detto: per me la scrittura è naturale dopo essere stato un grande lettore, è proprio quello che voglio trasmettere ai miei studenti, la consuetudine con i libri. I libri non devono essere qualcosa che noi colleghiamo alla scuola, all'aula scolastica, ad una valutazione, sei bravo, non sei bravo. Il libro è passione, è emozione, è uno scoprire qualcosa del mondo e di se stessi grazie alle parole di un altro. Vi abbiamo sentite prima, no? Si parlava di essere donne single.
Sì.
Questo è un salto. Ma quante cose ci restituisce? Smettetela di dirci che non siamo felici su questa nostra contemporaneità, che ancora una volta, nonostante il patriarcato si stia un po' disincagliando, però relega noi donne ad una determinata, in una determinata categoria. Dunque i libri ci raccontano molto. E adesso c'è il nuovo romanzo di Massimo Gezzi.
Esatto, nuovo romanzo, un titolo è bellissimo, sembra di... sembra
sì.
di approdare su un mondo nuovo di fantasie, di incontri.
Attenzione,
e di scontri.
Che i titoli traggono in inganno.
Esattamente,
perché poi esplora un po' le dinamiche quotidiane, ma anche le emozioni di individui magari a volte ignorati. Quindi
sì, È verissimo che il titolo, come ha detto Sara, ci dà questa immagine adriatica, no?
Adriatica.
Pubblicato nella prestigiosa collana Gramma Feltrinelli, ci porta al mare, ci porta su dei pontili, vediamo i tramonti, vediamo le luci soffuse della sera, però allo stesso tempo quello che lui ci racconta è una giornata, una nottata, dunque sull'arco di 24 ore noi facciamo la conoscenza dei suoi due personaggi. Uno è Tullio, è a 68 anni, ha avuto un ictus, ha perso la mamma. A un certo punto lui dichiara proprio nel libro In Adriatica, il protagonista, uno dei due protagonisti, appunto Tullio, dice: io ho vissuto al 20%, avrei potuto vivere appieno la vita, eppure a un certo punto gli succede qualcosa e lui si ritira dal vivere. Ed è un personaggio che noi abbiamo conosciuto e tante volte noi stessi non viviamo appieno perché abbiamo paura, perché siamo stati feriti dalla vita. Tullio è così. L'altra protagonista è una giovane adolescente, si chiama appunto, lei è Emily o Emily. O la mamma voleva un Emily alla francese, però lei si fa chiamare Emily, più all'inglese. Sì. È una studentessa liceale, in rotta di collisione col mondo, non sopporta la madre, i genitori sono divorziati, lei si trova brutta. E queste due persone che stanno ai margini, come ha detto Loriana, si incontrano. Si incontrano per caso. E lì c'è uno scambio, anche molto breve, ma significativo. Questa, se volete, è la struttura. Noi abbiamo da una parte la vita di Tullio, raccontata in terza persona, Tullio che pensa sempre al passato e dunque ci riporta anche alla sua giovinezza, ai suoi amori, a quello che è successo nella sua vita, e poi Emily che è completamente spianata sul presente perché è una giovane ragazza che vive di presente, e questi due filoni narrativi si intrecciano costantemente in Adriatica.
Senti, ci hai descritto Massimo Gezzi prima di tutto come un poeta, perché lui nasce come poeta. Questa è una storia molto poetica. Quello che ti voglio chiedere è, dopo anni di poesia, cosa cambia, tu che lo conosci, nel modo di scrivere quando si affronta un romanzo, se Massimo Gezzi abbia mantenuto meno elementi poetici in questo nuovo stile narrativo?
Sicuramente ci sono degli elementi, più che degli elementi, delle atmosfere che lui riesce a costruire, che arrivano dalla poesia. È anche quella sensibilità, quell'introspezione che porta poi Massimo Gezzi, romanziere, ad indagare, scandagliare, entrare nel profondo del cuore dei suoi personaggi. Questo in fondo lo fa la poesia. Poi è vera una cosa, secondo me queste distinzioni racconto, poesia, romanzo, racconto in versi, sono distinzioni che piacciono molto al mercato editoriale, no? Perché così possono fare lo scaffale nella libreria, lì c'è la poesia, là i romanzi, là i saggi, ciao a tutti, bene, così abbiamo chiuso. Ma questo non è per i lettori, perché tu puoi passare da una poesia ad un romanzo, da un romanzo a un racconto, poi a un romanzo in versi, perché la scrittura è creazione di mondi. Certo è vero che quando tu arrivi dalla poesia porti con te un bagaglio di strumenti, Sara, che hai acquisito prima, è inevitabile.
Scrittura è creazione di mondi, e Adriatica è un esempio, il primo romanzo di Massimo Gezzi. Sentiremo dopo anche la sua voce, adesso un brano musicale. Loriana?
Adesso ci ascoltiamo Boom da Basso e Loredana Bertè con Una stupida scusa.
È una bella poesia?
Sì. E poi torniamo a parlare di questo libro con un titolo particolare che si svolge in una provincia immaginaria.
Quest'amore non è solamente una stupida scusa, una corsa in un taxi, in una serata confusa. Questa storia non è solamente un castello di sabbia che c'è entrata negli occhi e prende la forma dell'aria. Ma devo farci l'abitudine, come alla pizza senza glutine, che non mi piace ma la mangio anche stasera, solo perché so che piace a te.
Adesso prendimi ancora le mani, poi fammi ballare, e dopo stringimi ma così forte da non respirare. Questa volta non lasciarmi volare via, che c'ho un attacco d'ansia e malinconia, e mi innamoro di te, che ti dimentichi il sale.
paia se stai qui vicino a me. Besso bacio, il tuo bikini matcha con lo smalto. Lo togli poi mi uccidi con quegli occhi blu cobalto. Mi porti così in alto non so scendere. Stanotte che anche Giove bacia Venere. Crazy love non finirà, Salentina sexy gal. Quando passi tu si gira la città.
Ma devo farci l'abitudine, come alla pizza senza glutine. Che non mi piace ma la mangio anche stasera, solo perché so che piace a te.
Adesso prendimi ancora le mani, poi fammi ballare. E dopo stringimi ma così forte da non respirare. Questa volta non lasciarmi volare via, che c'ho un attacco d'ansia e malinconia. E mi innamoro di te, che ti dimentichi il sale.
Qui la grinta di Loredana Bertè con Boom Da Bash. Dunque stiamo parlando del nuovo romanzo di Massimo Gezzi, Adriatica, dove si intrecciano come le correnti del mare che lo circonda due vicende, quelle di Emily, arrabbiata con la vita, e di Tullio, che vivono ai margini, solitari eppure incredibilmente vicini nelle loro relazioni. Moira Bubola.
Allora sì, possiamo dire che sono vicini, che si incontrano in una notte che cambierà in un certo senso la vita di entrambi. È un romanzo che si legge tutto d'un fiato, un romanzo particolare perché ci sono questi due racconti che si intrecciano. Adriatica, lo hai già detto, è diciamo un paese simbolo, non esiste nelle Marche Adriatica, ma simboleggia, è l'emblema di tanti borghi marittimi che hanno queste stagioni turistiche, poi i turisti se ne vanno e dunque hanno questa malinconia. Prima si parlava, no, di che cosa c'è di poetico in questo libro. Ecco, la restituzione di un'atmosfera, di un ambiente, quello che capita a noi quando guardiamo un tramonto, guardiamo il mare che scende la notte. Ecco, i poeti riescono a dirlo in parole meglio di noi, ma lo sentiamo anche noi, questa malinconia, questo struggimento di fronte a determinate visioni che tante volte arrivano dalla natura o dal sorriso di un bambino. Ecco che Massimo Gezzi riesce a trasfondere tutto questo nel suo Adriatica. Io ho avuto il piacere di incontrarlo, di chiacchierare con lui, e sono stata un po' cattivella all'inizio, gli ho fatto una domanda un po' provocatoria, ho detto: ma come uno scrittore come lei, che ha scritto diverse raccolte di poesie, una raccolta di racconti, adesso per forza doveva scrivere un romanzo? Forse che nel mercato editoriale italofono, se non si scrive un romanzo non si è un vero scrittore? Sentiamo cosa ci ha risposto.
E pare di sì, perché purtroppo in Italia i racconti sono molto poco ben visti, sono molto poco graditi dalle case editrici. Il racconto è un genere che io amo tantissimo e che continuo ad amare sia come lettore sia come scrittore, ma chiaramente la sfida che ti propongono è quella del romanzo, anche se fosse un romanzo diciamo composto da in fondo due lunghi racconti come il mio, che si intrecciano di continuo. Per cui sì, il romanzo è una sfida che uno scrittore, una scrittrice deve accettare se vuole un po' così fare un passo in avanti, no? Un passo oltre. E io ho accettato questa sfida ed è venuto fuori Adriatica.
Siamo in questo paese delle Marche, che non esiste sostanzialmente, ma è simbolo, emblema di tanti altri paesi della costa marchigiana, e noi conosciamo le vicende di Tullio, un uomo in là con gli anni che ha molti rimpianti nella sua vita, non ha vissuto fino in fondo, ha vissuto al 20%, dice a un certo punto. E poi conosciamo due giovani donne, soprattutto una, Emily o Emily, che è molto amica di Giada, ma è lei, Emily, l'altra figura portante di questo intrecciarsi dei due racconti. Io mi sono chiesta, leggendolo, è un romanzo che è venuto di getto oppure era già un'idea che lei aveva e l'ha elaborata man mano?
L'idea è venuta molto tempo fa, praticamente quando appena ho pubblicato Le Stelle Vicine, mi è venuta questa idea di inventarmi una cittadina immaginaria e di dare vita a una serie di personaggi che ci vivessero e che assistessero tutti allo stesso evento. Questa è stata una fase della redazione del libro e poi piano piano l'idea si è precisata e i personaggi sono rimasti due, questi principali, cioè Emily e Tullio, e il romanzo si è, da lì in poi, diciamo, è stata tutta una sorpresa per me, perché avevo chiara l'idea di farli incontrare, di farli interagire, ma non avevo la più pallida idea di cosa si sarebbero detti e di cosa avrebbero fatto. Per cui è stato molto bello, insomma, assistere anche da scrittore al loro incontro su questo molo e a questa interazione, insomma, abbastanza strana, no? Perché non è semplice dare vita a un dialogo, a un incontro tra un adolescente e un settantenne, insomma, no? Ci sono molti libri che parlano di adolescenti, ma forse non tantissimi che fanno interagire un adolescente con una figura più matura o addirittura sconosciuta di 68 anni come Tullio. Per cui è andata così. L'idea era chiara, ma poi lo sviluppo è stato molto imprevisto.
Abbiamo appunto un quasi settantenne Tullio e una giovane liceale, Emily. Quello che mi ha colpito è che tutti e due sono due personaggi spezzati. Si è rotto dentro qualcosa anche nella giovane Emily, figlia di genitori divorziati, vive solo con la madre ha perso il lavoro, è alcolizzata, Emily si sente brutta, non accettata. E sorprende, perché ci si aspetterebbe che quantomeno l'adolescente, avendo la vita davanti, potesse essere un personaggio più positivo, con un orizzonte più luminoso. E invece non è così. Come mai?
Forse un po' perché gli adolescenti li conosco bene, facendo di mestiere l'insegnante, quindi vedo e ho esperienza delle loro fragilità, del loro disagio psichico, dei loro problemi, quindi un pochino sicuramente la figura di Emily deriva da questa esperienza ormai di quasi 15 anni di insegnamento. E gli adolescenti sono figure che dovrebbero essere tutte proiettate nel futuro con una grande sicurezza, e invece in realtà sotto la patina magari scintillante, anche loro sono pieni di, insomma, di problemi, di paure e di disagio. E io ho provato a raccontarli, però Emily non è solo una figura, diciamo così, impaurita o in difficoltà, è anche una persona molto brillante, intelligente, che sa ridere, che sa far battute, no? E quindi mi piaceva questo connubio di leggerezza e dolore, insomma, no? che questa ragazza rappresenta.
Bello lo sguardo che Jezzi dà alla quotidianità, no? Magari ogni gesto, ogni segreto, ogni piccolo dolore diventa parte di un grande affresco umano, se così possiamo dire. Allora Moira, tu vedo dall'altra parte del PC, vedo che tu hai qua un sacco di fogli.
Al manoscritto.
No, ho un PDF, perché sì, Non è ancora arrivato il libro,
capito,
io però dovevo leggerlo, e è nelle librerie, comunque è uscito la scorsa settimana. Massimo Jezzi è stato anche ospite, oltre che di Rete 2, anche dei colleghi di Prima Ora, adesso è qui su Rete 1. E sì, se volete, se siete d'accordo, io vi do un po' la pasta di questa scrittura, vi leggo un momento, proprio l'inizio.
Atmosfera.
Dobbiamo mettere la nostra atmosfera,
un po' di poesia.
Ecco qua, allora.
Non risponde, ride, ha quel meraviglioso sorriso addosso mentre l'aria tiepida le spazza i capelli che vanno a infilarsi nel mio naso, tra le mie palpebre. Li amo, questi capelli, questo odore di pane fresco. Senza di te non esisto, sono morta, putrefatta, vorrei dirle, se questo rumore fosse un po' meno infernale. Ma in fondo non serve, perché lei lo sa, ed è per questo che ha sorriso, proprio un momento fa. E adesso si volta e mi dice che andiamo a cercare Natalino. No, poveretto, dai, le faccio. Ma lei è convinta. Natalino sarà la nostra serata. Natalino è il matto del posto. Gira in cappotto anche d'estate, con le mutande lerce e il sigaro in bocca. Nient'altro. Si dicono cose pazze sul suo passato. Carlo è convinto che abbia ucciso il figlio. Marco, che questo figlio sia nato dall'unione di Natalino con sua sorella. Il museo degli orrori, guarda. Però quando esce di casa, con il cappotto abbottonato e il sigaro che puzza a 10 metri di distanza, è irresistibile.
Benvenuti quindi nel mondo di Adriatica, sì. Questo titolo invitante, grazie di averci letto, Moira Bubbola, queste atmosfere, perché rendono bene le parole
Sara
di
Tognola,
Massimo Jezzi.
Sono molto contenta. Quando la smetterete di chiamarmi per cognome?
Ho detto Moira Bubbola.
Appunto, solo Moira, dai.
Ah,
io
d'accordo.
Mi sento così a casa qua con voi.
Pubblicato da Feltrinelli.
Bravissima, ecco. Gramma Feltrinelli, è importante ricordarlo, lo trovate nelle librerie. Leggete, che così si creano dei mondi dove
sì,
possiamo anche rifugiarci a volte.
Che leggere fa bene.
Questo, no, ma più per me è un rifugio, vedete, questo così.
E Adriatica è il prossimo rifugio.
Volentieri, io lo spero.
Grazie Moira.
A voi.
Passaggi.